Allora, nel percorrere la via di santificazione, il credente può trovarsi a deviare dalla strada maestra e percorrere dei sentieri collaterali, tortuosi, accidentati, con dispreco inutile di energie e di tempo. E noi sappiamo che il nemico delle nostre anime è proprio sempre al lavoro per farci deviare e per arrestare in qualche maniera la nostra progressione. E quando si elencano normalmente gli elementi che ostacolano il credente, si mettono in campo il nemico, il mondo e la carne. E si può dire però che esiste fra queste tre entità, chiamiamole così, una specie di azione combinata. Questi tre elementi hanno però nell'orgoglio il denominatore comune. E sappiamo che è proprio la nostra naturale tendenza all'affermazione del nostro io, il punto sul quale insiste il nemico delle nostre anime, proprio per bloccare la nostra crescita. In Isaia 35, al versetto 8, viene descritta nei particolari questa via di santificazione nella quale ci troviamo. E dice: ci sarà una strada appianata e la chiameranno via santa. Nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà, vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati del Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Come abbiamo visto, è una via nella quale la fanno da padroni il giubilo e la felicità. E è una via nella quale il nemico delle nostre anime non ha posto. Lì non può andarci e non ci saranno né leoni, abbiamo letto, vero? E è riservata ai redenti del Signore, redenti dal sangue di Gesù Cristo. Quanti sono entrati per quella porta stretta di cui parla Gesù in risposta ai discepoli che gli chiedevano se erano più i salvati o più i perduti. Come risponde Gesù, sia la porta d'ingresso che la strada che segue sono strette perché presuppongono il rinnegamento del nostro io, quello di cui parlavamo prima, e il continuare a designare Gesù Signore della propria vita. Lì comanda Gesù e il nemico non riesce a prevalere. Noi parlavamo di sentieri collaterali che possiamo imboccare se torniamo ad inseguire gli obiettivi mondani che ci suggerisce la carne. E, come dicevamo, lì il nemico, se andiamo secondo la carne, non ci troviamo più nella via nella quale lui non è capace di agire. Lì, quando è il nostro io che ha la meglio, le sue macchinazioni sono efficaci. Addirittura sono proprio delle verità bibliche presenti nella parola di Dio che possono venire enfatizzate, estremizzate e favoriscono lo sviluppo di dottrine che sfociano nel denominazionalismo e portano alla divisione nella Chiesa. Allora, la parola nel suo insieme è equilibrata, ma il problema nasce quando si esasperano solo delle parti di essa. E il Signore ha sempre messo in guardia il suo popolo dal pericolo di deviare a destra o a sinistra dalla via maestra. In Deuteronomio 5:32 dice: badate dunque di fare come il Signore vostro Dio vi ha comandato, non ve ne discostate né a destra né a sinistra, camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore vostro Dio vi ha prescritta, perché viviate, siate felici e rimaniate a lungo nel paese di cui avrete il possesso. Naturalmente c'è un modo, come si diceva, per essere certi di essere nella via prescritta, ed è quella di impedire alla nostra carne di avere il sopravvento, è quella di offrirci in sacrificio al Signore e lasciare che sia lo Spirito Santo a guidare la nostra vita. È Gesù stesso che a Tommaso che gli chiede: ma indicaci la via. E lui risponde in Giovanni 14:6: io sono la via, la verità e la vita. È lui la nostra via di riferimento. Lì siamo al sicuro. E quando guardiamo a lui, quando permettiamo a lui di averla meglio in noi, che siamo nella posizione giusta. La via, non una delle vie, la via. Ma adesso veniamo allo specifico, cerchiamo di fare alcuni esempi di come potremmo spostarci dalla giusta linea che il Signore vuole che manteniamo, se appunto enfatizziamo certi aspetti a scapito di altri. E partiamo proprio dalla santificazione stessa. Dopo che abbiamo avuto il perdono da parte del Signore in virtù dell'opera di Gesù alla croce, dopo che siamo stati salvati dalla perdizione, noi iniziamo questo cammino. E anche sul come procedere in questo cammino, ecco che nascono dei problemi. Alcuni sostengono che siamo noi stessi che dobbiamo santificarci, impegnandoci personalmente a mettere in pratica quello che la parola di Dio ci propone. Ma questi che propugnano questa teoria, diciamo così, non si accorgono che è un ritornare sotto la legge, cioè un non usufruire completamente della grazia che ci viene offerta attraverso la fede. E sappiamo che per grazia, attraverso la fede, ci viene offerta sia la santificazione che la riconciliazione, ambedue le cose. Molti si fermano lì, cioè si fermano alla salvezza per grazia, al perdono dei peccati, poi nel cammino di santità si rimettono come sotto la legge, si sentono in dovere di mettere in pratica la parola con le proprie risorse. E riecheggia a questo proposito quello che dice l'Apostolo ai Galati: questo solo io vorrei sapere da voi, è per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver creduto alla predicazione? Siete così privi di intelligenza che dopo aver incominciato con lo Spirito ora volete finire con la carne? E questa è la domanda che fa l'Apostolo. E sentiamocela rivolta ad ognuno di noi, perché la nostra natura protagonista ci porterebbe in quella condizione lì, di doverci sforzare noi a mettere in pratica la parola di Dio. Ma in questa maniera qui noi finiamo per rimetterci in balia della carne. Invece abbiamo lo Spirito a disposizione. E questa è una deviazione nella quale ci vuol portare il nemico delle nostre anime, proprio nel tentativo di riportarci sotto la legge, di metterci dei pesi, facendo leva sulla nostra naturale tendenza ad essere dei protagonisti. Ognuno di noi deve fare i conti, come sempre ci diciamo, su questa naturale tendenza, perché alla base c'è l'orgoglio, e l'orgoglio è insito in ognuno di noi. E così possiamo arrivare a caricarci di pesi insopportabili, superiori alle nostre forze, quindi la vita cristiana diventa una vita difficile. E questo è un mescolare il vecchio e il nuovo patto. Noi siamo giustamente critici nei confronti del cattolicesimo, che insegna l'osservanza dei comandamenti per quel che si può fare, e poi dice: poi confido nella misericordia per i comandamenti che non riesco a mettere in pratica. Cioè mescolano il vecchio e il nuovo patto. Però nella stessa maniera corriamo il rischio di fare anche noi. Mescoliamo il vecchio, il nuovo patto, cioè la grazia, con il vecchio, cioè se torniamo noi a sforzarci di santificarci. E come sappiamo Gesù dice: non si può rattoppare un vestito nuovo con un panno grezzo, perché vengono entrambi distrutti, deturpati. Ma attenzione, nel cercare di evitare questo pericolo che c'è e che abbiamo messo in evidenza, si può cadere nell'errore opposto, trovarsi a esasperare il beneficio della grazia ed arrivare a sostenere, come fanno alcuni, che il credente nato di nuovo è costretto a santità dalla presenza dello Spirito Santo nel suo cuore, senza che abbia nessuna parte il credente stesso. E a questo proposito viene citato spesso il passo di 2 Corinzi 5,14: poiché l'amore di Cristo ci costringe. Ho sentito tante volte fare questa citazione, ma fermandosi lì, ed è improprio fermarsi lì, perché correttamente il versetto va letto in toto. Dice: l'amore di Cristo ci spinge al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti. Quindi ci fa capire che l'opera della riconciliazione nel suo insieme ci invita a mettere in campo la fede con un atto della volontà. Quindi sono due posizioni, come vediamo, contrapposte, sono estreme, ma entrambe non sono corrette. Infatti, se mi posso riportare o sotto la legge, sono io che mi santifico, oppure esaspero la grazia, fa tutto lui, sia che io voglia, sia che non voglia. Vedete com'è facile deviare, è sottile la differenza, però sono due posizioni sbagliate. C'è una via giusta da percorrere. Anche la santificazione, come la salvezza dalla perdizione, avviene per grazia, per mezzo della fede, ma rimane pure una responsabilità che appartiene a noi credenti, e non è quella, come viene detto, di cercare di mettere in campo le nostre risorse per osservare le disposizioni della legge, ma nell'allineare la fede nella nostra avvenuta morte e nell'affidare allo Spirito Santo in noi di volta in volta la signoria della situazione che stiamo vivendo. Quella è nostra responsabilità. Quindi è per grazia anche la santificazione, a condizione che noi, attraverso la fede, ci mettiamo da parte e diamo la signoria a Gesù vivo nel nostro cuore, invocando il suo intervento. Quindi c'è anche una parte che dipende da noi, ma non è quella di leggere la scrittura e sforzarsi di metterla in pratica, ma è quella di dare a lui la signoria scomparendo e quindi usufruire della vita che è dentro di noi. È questo equilibrio che dobbiamo mantenere, altrimenti ci spostiamo da una parte o dall'altra e il nemico ci vuole portare da una parte o dall'altra. Prendiamo adesso un altro esempio, famoso del quale parliamo spesso anche quando ci incontriamo: la fede e le opere. C'è chi sostiene che sono le opere il mezzo per essere accetti a Dio. Addirittura si arriva a formulare l'ipotesi che il Signore, quando valuterà la nostra vita, distinguerà le buone azioni dalle cattive e saremo giudicati degni della vita eterna se la bilancia penderà dalla parte delle prime. E non c'è nulla di più errato, come sappiamo. La religione si basa su questo operismo e i fautori di questa teoria prendono come base il capitolo 2 della lettera di Giacomo, come sappiamo. Ma non è in questo senso che va interpretato questo capitolo. D'altro canto, ci può essere chi sostiene in maniera giusta che è la fede che ci giustifica, però equivoca sul termine di fede e non tiene in nessuna considerazione le opere. Sto dicendo equivoca in termini di fede, il termine di fede, perché parla di fede senza sottolineare che cosa vuol dire aver fede in Gesù. Entrambe le posizioni così proposte sono sbagliate, tutte e due. Le opere sono importanti, ma sono l'effetto della fede autentica, come sempre ci diciamo. Sono l'effetto della giustificazione ottenuta per fede e non il mezzo per avere la giustificazione. E non c'è alcuna contraddizione nella scrittura fra opere e fede. Dio ha preparato delle opere da compiere nella nostra vita e le compie Lui a condizione che noi, per mezzo della fede, gli diamo la possibilità di compierle attraverso di noi. Quindi ci si salva e ci si santifica per grazia attraverso la fede, ma bisogna che specifichiamo che genere di fede, qual è il genere di fede? Se le opere non vengono prodotte, si possono aver dubbi che si tratti di vera fede. Lutero stesso cadde nell'equivoco, tanto arrivare a formulare dubbi sulla canonicità della lettera di Giacomo. Allora, cerchiamo di capire cosa si deve intendere per fede. Lo sappiamo bene, ma ce lo ripetiamo. Non è il semplice credere che Gesù 2000 anni fa è morto alla croce per la remissione dei peccati di tutta l'umanità. Anche quando eravamo dei religiosi, noi questo lo credevamo. La vera fede che salva, oltre a credere questo, crede che Gesù è il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E questo genere di fede implica sia il ravvedimento che la dichiarazione della sua signoria. È così che Gesù da salvatore generico diventa il mio personale salvatore. Se non lo riconosco Signore, ravvedendomi, non è il mio salvatore. E ricordiamo a questo proposito proprio la professione che fa Pietro quando Gesù dice: voi chi dite che io sia? E lui risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E il Signore dice: beato te Simone, figlio di Giona, perché nella carne, nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Questa pietra è la rivelazione che Gesù è il figlio dell'Iddio vivente. È quella la pietra sulla quale è costruita la chiesa. La chiesa è formata dall'insieme di coloro che riconoscono che Gesù è il Signore e che, ravvedendosi, gli affidano la propria vita. Quella è la Chiesa. Ed è questo tipo di fede che permette a Gesù di venire nel nostro cuore e produrre le opere che ha preparato per noi. E quindi sono l'effetto di una fede autentica. Le altre opere, non mosse da questa fede, sono opere che saranno bruciate quando ci troveremo davanti al Signore. A questo proposito ricordiamo sempre che il credente autentico non è colui che fa qualcosa per Dio, ma è colui attraverso il quale Dio fa. Il Signore non ha bisogno che noi facciamo qualcosa per Lui. Lui vuole che ci fidiamo di Lui. È questo che Lui vuole, perché vuole instaurare con noi un rapporto personale attraverso il quale vuole operare nelle nostre vite, attraverso di noi e manifestare la sua persona davanti agli altri. E questo è la grande opera che dobbiamo permettergli di fare. E questo si deve vedere nel nostro quotidiano, come reagiamo quando qualcuno ci offende. Come ci comportiamo con la moglie o col marito, come è la nostra, nella nostro momento, nella nostra attività, nel nostro lavoro, vedono in noi Gesù? Ecco l'opera che Lui vuole compiere, vuol manifestare, vuol far vedere la sua vita attraverso di noi. Ed è questa la testimonianza efficace che tocca i cuori e che fa sì che la gente dica: ma che cos'ha quello lì che io non ho? Un altro aspetto da considerare, qualche considerazione sul regno di Dio. Il Signore più volte ci parla di questo argomento. Il Vangelo è chiamato proprio il Vangelo del Regno. E anche in questo caso nella Chiesa si assiste a delle esasperazioni del concetto, con la nascita di posizioni fuorvianti. C'è chi sostiene che il regno di Dio si manifesti in pienezza fin da ora con la realizzazione di tutto ciò che questo comporta. E qui è l'ala carismatica che pone, che preme: conquistiamo tutta la città, conquistiamo la regione, la nazione, cacciamo Satana nell'Atlantico. Al contrario, altre denominazioni negano qualsiasi manifestazione dello Spirito Santo e sostengono che pochissimi possano andare a Cristo e che i doni dello Spirito siano terminati col periodo apostolico. Le posizioni sono entrambe squilibrate. Qual è la posizione corretta? Siamo già nel regno di Dio, Lui è vivo nei nostri cuori, regna in noi, la pienezza però delle manifestazioni si concretizzerà al ritorno del Re, quando ci sarà Lui di persona qui, fra di noi. Anche se ora possiamo usufruire di anticipazioni di quel che sarà. Se non manteniamo questo equilibrio, noi possiamo assistere o a un'enfatizzazione dei doni dello Spirito, guarigioni, parlare in lingue, miracoli, opere potenti, oppure all'enfatizzazione della sapienza, della conoscenza intellettiva delle Scritture, che può sfociare in una specie di neognosticismo, sappiamo, i gnostici erano coloro che sostenevano che solo un certo tipo di credenti molto ferrati nella scrittura avessero accesso al Signore. Stiamo attenti che può essere un pericolo anche questo nel quale non dobbiamo cadere. E quale quindi l'equilibrio? Ci aiuta Paolo in Prima Corinzi, capitolo 1, 22. Dice, mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Non sono tanto importanti i miracoli, le guarigioni e neppure la conoscenza intellettiva della scrittura, ma la cosa importante è Cristo crocifisso, è la croce che dobbiamo portare considerandoci morti e invocando il suo intervento perché la vita che ci è stata comunicata si possa manifestare. E questa la cosa importante da perseguire. E in primis il suo amore che deve circolare fra di noi e che deve farla da padrone ed è a nostra disposizione. E grazie Signore che siamo orientati in questa direzione, con determinazione, ti chiediamo di manifestare la tua persona sempre più spesso tra di noi. Vogliamo vivere in te e vedere la manifestazione di questo attraverso di noi. E questo è il nostro obiettivo, il nostro goal, come viene detto. A questo proposito sappiamo bene che in Prima Corinzi 12, quando viene fatto un elenco di tutti i carismi ai quali il Signore ci dice di aspirare, ci viene detto io vi insegno la strada migliore, che è l'amore, che è il frutto dello Spirito. Quindi che il Signore ci dia di perseguire con determinazione la manifestazione del frutto dello Spirito, perché è questo che prioritariamente abbiamo il compito di far vedere. Un altro brevissimo accenno a verità e carità. Anche in questo ambito è necessario mantenere un equilibrio che ci è dato da Gesù a condizione che gli diamo le redini. Fratelli, tutti questi equilibri avvengono a condizione che sia Lui a guidare la nostra vita. Altrimenti siamo squilibrati, c'è poco da fare, la nostra natura è così, c'è niente da fare. Possiamo sforzarci, ma inesorabilmente si fallisce. È facile cadere da un lato nel legalismo e dall'altro nel qualunquismo. Ma cerchiamo di vedere meglio come la parola di Dio non è un'arma da impugnare, ma è un'arma dalla quale dobbiamo essere impugnati noi. E questo significa semplicemente dare a Gesù la signoria, perché Gesù è la parola vivente. E se diamo la signoria a Lui, sicuramente farà in maniera che la sua parola venga messa in pratica. E quindi è quello il nostro cammino. Il nostro carattere naturale può manifestare o un atteggiamento legalista, perché magari siamo propensi in quella strada, oppure un atteggiamento di compromesso sotto le mentite spoglie dell'amore. E allora sono due opposti che dobbiamo schivare e la via di mezzo è quella di dare a Lui la signoria e così rispettare la verità, ma nella maniera giusta, parlando mossi dall'amore di Gesù. E questo fa capire al nostro interlocutore, se magari stiamo facendo una correzione, come può capitare a ognuno di noi di fare, se siamo mossi da giudizio oppure da un amore, dal desiderio di fare in maniera che il fratello o la sorella esca dalla situazione negativa nella quale si è venuta a trovare. Lo facciamo capire a condizione che sia lui a guidarci, altrimenti alla meglio o l'uno o l'altro. Diventiamo legalisti spietati oppure diventiamo delle persone che scendono a compromesso, dei buonisti, che serve ben a poco, perché è un inganno nascondere la verità quando il fratello è in una situazione, o la sorella è in una situazione di errore. Ecco, io volevo mettere in evidenza questi quattro elementi per far capire come è un momento cadere da questo equilibrio, e chiediamo al Signore di farci rimanere lì. Lui ci ha indicato la via, è Lui. Diamo a Lui la gloria, diamo a Lui la signoria, diamo a Lui la possibilità di guidarci sempre più spesso, e così siamo sicuri di essere nella strada maestra. Sia benedetto il suo nome.